Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insegnavano la vita del bambino. Egli, alzato, si prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andare. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e appena giunto andò a abitare in una città chiamata Nazareth, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. Questa relazione di Matteo delle vicende della fuga in Egitto, del ritorno in Egitto, sembrerebbe quasi una un po' assurda cronaca dei fatti della vita di Gesù fanciullo. Assurda perché? Perché questi viaggi in Egitto, poi ritornare in Egitto, come se si potessero fare agilmente questi viaggi. Voi sapete, ci si spostava a piedi, noi poi gli abbiamo messo un asinello insomma vicino, perché il viaggio dovesse essere fatto meglio, ma qua si sta parlando di grandi distanze e comunque di cose anche abbastanza imponderabili. Ma se noi lasciamo perdere questa interpretazione cronachistica della storia ed entriamo in questo tracciato che Matteo sapientemente usa per raccontare a cristiani che vengono dall'ebraismo quali sono gli insegnamenti che possono essere utili, come questi insegnamenti affondino le loro radici in un contesto per loro importante, il contesto della Torah, il contesto delle tradizioni, e cosa poi nella Chiesa in questo contesto potesse rimanere perché gli uomini avessero l'occasione e le chiavi di lettura e i criteri per interpretare la vita, per interpretare la relazione con Dio, per poter costruire esistenza credibile. Questo è esattamente l'obiettivo dell'evangelista. Allora noi andremo ad aprire questa porta con questa chiave, cioè cercheremo di capire cosa voleva dire lui alla Chiesa nascente e cosa vuole dire la Chiesa a noi oggi, a partire da questi fatti. Innanzitutto questa vicenda dei magi che se ne vanno, sapete, la strage degli innocenti, e l'angelo che dice a Giuseppe in sogno: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Ma perché in Egitto? Perché non in Giordania? Perché in un altro posto? L'avevo fatto prima. C'erano luoghi dove Erode veramente non sarebbe andato a cercare. Non era proprio così impellente questa cosa. Perché in Egitto? Una costruzione strana questa. Perché si adempisse la parola del profeta, cioè Osea, non lo dice mai Osea: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Per dire, non che Giuseppe, no, stesse là con l'orologio a dire: che dobbiamo fare adesso, dobbiamo andare in Egitto perché sta scritto, bisogna andare in Egitto. No, per dire, Matteo, per dire: sapete come si muove la vita di Cristo dentro la storia? Non si muove dentro un film, non si muove dentro un cortometraggio animato, non si muove dentro le nostre emozioni, si muove dentro delle categorie. Una categoria importante è che tu ti senta chiamato ad entrare in Egitto, cioè che Dio ti accompagni là dove tu ti sei allontanato dalle cose della fede, per essere di nuovo chiamato a riabitare la tua terra promessa. È come se Matteo ti stesse dicendo: vuoi entrare in relazione con questo verbo incarnato, che non è certo questo bambolotto là davanti? Vuoi entrare in relazione con questo mistero dell'incarnazione? Bene, devi percorri questa via. Vai in Egitto, vai nella storia dove ti trovi, subisci questa schiavitù che la storia ti impone, e da là ricomincia a gridare a Dio perché ti ascolti, perché ti riporti a casa. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele. Esodo 3, Dio che dice a Mosè: ho ascoltato la voce dei sorveglianti del mio popolo in Egitto, degli angeli che sorvegliano Israele, e allora ho deciso di liberare questo popolo. Allora l'angelo va da Giuseppe a dirgli: alzati, cammina verso Israele, riporta il figlio di Dio là dove Dio vuole cominciare la storia della salvezza. E poi, fino alla fine, questa cosa che ci sembra anche un po', no? Che per paura di Archelao che sta in Giudea, allora Giuseppe fa tutto un giro per arrivare in Galilea, la parte più alta, cioè abbastanza lontano da Gerusalemme, abbastanza lontano dal re, no? In una zona dove nessuno sarebbe andato a cercarlo certamente. E dice ancora a Matteo: perché si avveri, perché si compia quella scrittura che dice: sarà chiamato il Nazareno. Cosa dice allora noi questa logica, questa interpretazione delle cose? Dice soprattutto che la storia diventa una storia salvifica quando può aderire a una logica della fede, che è la logica della rivelazione. La storia diventa comprensibile per me oggi se io la posso leggere con le categorie della rivelazione di Dio. Come ha fatto Dio per rivelarsi? Ci ha dato le sacre scritture, ci ha dato la Torah che è Israele. Noi diremmo ci ha dato tutto le sacre scritture, gli dati dei profeti e poi il Nuovo Testamento, il Vangelo. Dunque noi possiamo leggere i nostri passi. È brutto dire sulla falsa riga, perché questa sarebbe la riga vera, insomma, i nostri passi su questa logica, che è la logica di Dio, che ci è stata rivelata nelle sacre scritture. E beh, siamo già abbastanza facilitati. In questa logica noi conosceremo come Dio ci chiama, come Dio ci sostiene, verso dove ci porta, per darci cosa? Guarda un po', proprio cose che la nostra, che anche il nostro cristianesimo attuale ha smarrito. Perché noi non lo viviamo così, non lo viviamo in questo modo. Il nostro cristianesimo ha smarrito questa lettura delle cose. Noi incrociamo le dita e che succederà? Fammi vedere, non lo so. Quanti cristiani ricorrono ad altre vie? Se non voglio scendere proprio nel trash delle abitudini di certi cristiani, come la cartomanzia, cose studiate, indegne della nostra dignità umana. Quale interpretazione abbiamo noi dei fatti? Quando mai uno si avvicina alla confessione e si mette a raccontare i propri peccati a partire dalla luce che ha da Dio, dalla relazione con Lui? Quante volte invece raccontiamo fatti della nostra vita che si sono spezzati, si sono frammentati e se n'è persa la logica, se n'è persa l'interpretazione, non sappiamo più cosa sono, l'andiamo a cercare da qualcun altro, un altro cosa vuol dirti? Cosa vuol dirti se tu non ce l'hai? Allora questo brano ci dice: c'è una logica che noi nella Chiesa abbiamo chiamato una tradizione, non la tradizione popolare, quella è una trombetta, non i proverbi. La tradizione è il passaggio dell'esperienza di Dio e della conoscenza delle cose sue di padre in figlio. Il padre che trasmette al figlio questa realtà fa vivere un essere umano autentico, secondo me. Allora noi qua potremmo dire: siamo mancanti? Sì, siamo mancanti, perché noi abbiamo tratto dall'insegnamento della scrittura, dall'insegnamento della fede, troppi moralismi. Questi abbiamo trasmesso. Mi pare evidente che poi questi moralismi le generazioni non li accettano, E allora i vostri figli adesso non ci vanno, manco con la carabina buttata sotto al volo. Sono stufi, perché non ne capiscono il senso. L'incontro con Cristo non può essere un moralismo. La vita non può essere vissuta dentro un reticolato di moralismo. La fede non è questa. La fede è dinamica. La fede è vita. La fede fa vivere. Ma noi non abbiamo trasmesso questo. Abbiamo trasmesso una fede che restringe, fa morire ed è buona solo per i funerali. E per il suffragio per i morti. Allora, rileggendo queste pagine, per le parole che la Chiesa mette davanti a noi, dice il Siraci, no? Diceva: il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli, ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati, chi onora la madre come che cura le sorelle. Ma chi sta scrivendo? A noi? Ma no, amici, ma noi questo non lo capiamo, anzi lo volete sapere, non lo accettiamo nemmeno. Ma chi di voi accetterebbe che chi onora il padre spia i peccati? Sai cosa vuol dire? Sai perché? Ma quando mai? Ma chi ascoltava nell'ebraismo questa parola sapeva del Siracide, sapeva che onorare il padre e quindi espiare i peccati voleva dire mettere in pratica quella Torah che il padre gli aveva trasmesso. Chi dice chi onora la madre come chi accumula tesori? Erano quelle figlie che sapevano dalla madre qual era l'ambiente dentro il quale si celebrava la gratuità del sabato, per esempio. Era la madre, la donna, e ancora oggi, che apre la preghiera del sabato e che dispone le cose nella tavola perché il sabato sia una celebrazione in onore del Signore e dell'uomo chiamato ad essere con Dio, uno degno del riposo sabbatico. Allora padre e madre diventano l'ambiente logico, non culturale, l'ambiente esistenziale dentro il quale vedere la fede, non sentirle parlare da un amico, del padre, della madre, anzi da un conoscente, anzi neanche da un conoscente che fa il catechista in parola, che qualche volta manco lo sa. Vede nella famiglia certe logiche, ma noi anche di questo abbiamo fatto un moralismo. Quando pensiamo ai figli che devono vedere le cose in famiglia, oggi ci vergogniamo perché in famiglia, diciamo, non c'è niente da vedere. Meglio non guardare, meglio non guardare. Le nostre famiglie sono divise, frammentate, sono in conflitto e questi figli sono costretti a fare una volta la parte del padre, una volta la parte della madre, a seconda con chi si trovano. Quindi cominciano già da piccoli a nutrire una logica, una criteriologia schizofrenica, divisa in se stessa. Quando sto con lei ragiono per far piacere a lei, quando sto con lui, ma di chi si fideranno mai? Di chi si fideranno mai? E secondo voi la disistima del matrimonio dove nasce? È una questione culturale della nostra epoca o della mancanza di fede? Forse nasce soprattutto nella mancanza di credibilità della famiglia. Ma perché uno dovrebbe imbarcarsi in un matrimonio che abbiamo fatto diventare un cappio con il quale una volta che ci sei dentro non ti liberi più? È una cosa tutta da rivedere, invece. Siamo stati dei legalisti, dei moralisti. Non funziona, non funziona più. Bisogna ritornare a questa logica. Allora anche San Paolo nella Legione Colossesi, mi rendete conto, voi avete ascoltato, avete detto pure parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, ma come fai? Donna, dove sei? Come fai a dire la seconda lettura rendiamo grazie a Dio quando San Paolo dice voi mogli state sottomessi ai mariti come si conviene al Signore? Ma l'hai sentita? O hai fatto finta che non so? Ah, no, l'hai sentita, è un interprete della scrittura, quello del mio risolto, è venuto e ha detto ma questo c'era San Paolo perché mi sa che le donne erano antipatiche e perché poi apparteneva a un'epoca lontana, adesso no. Ma sai cosa vuol dire per la donna essere sottomessa al marito? Non lo sai. Dunque bypassi questo insegnamento. Capisci cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo riadattato la logica della rivelazione alle nostre private interpretazioni asfittiche che non ci fanno vedere la realtà com'è. Quello che dicevamo all'inizio dell'atto penitenziario. Noi proiettiamo il nostro peccato sulla rivelazione e dunque l'abbiamo stravolta. Ora non prendiamo più. Allora bisogna ritornare alla purezza del cuore, cioè a un atteggiamento di fiducia nei confronti della parola, di fiducia nei confronti dell'insegnamento di Dio e anche di donazione di sé rispetto ai comandamenti dell'Oriente. Ma puoi mortificare quella parte di te che ti spinge sempre ad andare da un'altra parte, a ricominciare la tua vita la prima che incontri, col primo che incontri? Puoi tornare a considerare ciò che Dio ha posto nella tua esistenza come una via di salvezza? Onore il padre e la madre del mio Dio non significa non metterlo nella casa di riposo, significa portare a compimento ciò che loro ti hanno consegnato, se te l'hanno consegnato. Non è successo, le nostre generazioni non hanno consegnato niente, solo proverbi popolari. Beh, ricominciamo da qua, ricominciamo, ricostruiamo un tessuto credibile a partire dalla rivelazione, a partire da una tradizione seria, fondata, non tradizionalista, no? E becera e retriva, una tradizione fondata, autentica, che esca dalla bocca dell'Onnipotente, che abbia il volto e la somiglianza e le caratteristiche di Cristo, cioè che sia come la carità di San Paolo, che tutto spera, tutto crede, tutto sopporta. Riprendiamo questi connotati per reimpostare una vita buona per il tempo che viene. Con questo, con la disgregazione della morte. La Sacra Famiglia oggi ci dice che questo è ancora possibile, è sempre possibile. Tutta la realtà della relazione trinitaria non è lontana, è vivibile dentro la relazione familiare. Tutto ciò che si può contemplare di Dio, si può contemplare delle parole che rendono credibili i nostri rapporti con gli altri. Tutto ciò che Dio vuole dire alla nostra vita non ce lo dice nelle emozioni, nelle apparizioni, ce lo dice concretamente dentro le nostre relazioni e nella nostra comune, nella nostra condivisa ricerca della salvezza. E lo Spirito di Dio che aleggia sulle acque del peccato e della morte e che assiste con Dio alla creazione delle cose, assista anche alla ricreazione della tua vita, della mia vita, della nostra esistenza. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, le vie impenetrabili della tua vita divina tu le hai rese comprensibili, visibili, sperimentabili della vita terrena del tuo Figlio, nelle relazioni della Sacra Famiglia e in ogni famiglia che a questa logica voglia riformarsi. Padre Santo, tu hai avvicinato a noi così tanto la tua gloria da renderci credibile di poterla avere anche noi un giorno. Manda allora il tuo Spirito a purificare il nostro cuore, a riabilitare la nostra vita. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci,
ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Di fronte ai problemi apparentemente insormontabili della famiglia in questo tempo, la Chiesa riprenda umilmente il cammino della riconciliazione, superi i fossati dell'incomprensione, ma non si più la legge in modo moralistico e restrittivo, ma avvicini il cuore alle esigenze di tutti quelli che vivono una vita frammentata, lontana dal sacramento, in difficoltà. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che nella nostra famiglia vivono con difficoltà il loro stato, per quelli che anche in questo tempo di Natale non hanno saputo entrare nella riconciliazione, per quelli che hanno eretto mura insormontabili. Degna di Padre Santo di mostrare loro il tuo volto. Fa conoscere la via preferenziale del tuo Figlio. Falli entrare nelle sue piaghe santissime, perché sposino il proprio dolore, propria sofferenza sull'altare della croce del Signore. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per tutti quelli che in questo tempo difficile dal punto di vista dell'economia e del lavoro portano con fatica avanti realtà familiare. Hanno smarrito la speranza e la capacità di pensare al dono di generare a tutti quelli che vivono oppressi questa vocazione meravigliosa. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Non lasciarli in preda dell'accusatore che mette nel loro cuore il sospetto di non poter mai raggiungere le vette dell'amore e della riconciliazione. Mostra loro invece le piccole vie che conducono ai grandi pascoli della vita eterna. I sentieri resi perdi dall'amore del tuo figlio. Le possibilità, le occasioni, le opportunità che tu hai inaugurato in ogni tempo per la tua Chiesa. E lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.